Stiamo facendo questa meditazione durante il giubileo dei ragazzi e immagino che voi sappiate che questa mattina il Papa, per sottolineare l'importanza della confessione, è sceso in piazza a confessare, no? La sorpresa, ci sono tutte le foto su internet del fatto che proprio il Papa si mette sulle sedie sotto il colonnato, anzi proprio in piazza, piazza San Pietro, a confessare. Si vede i ragazzi che si confessano con lui, uno dei tanti gesti che fa il Papa a sorpresa, perché sono cose che il Signore gli fa venire in mente al momento, quindi sono cose non pensate, non previste, per sottolineare l'importanza della confessione. Per esempio, l'anno scorso, o se non ricordo, forse due anni fa, in una giornata dedicata alla confessione, lui, che doveva confessare delle persone in confessionale, invece andò prima lui a confessarsi, forse ve lo ricorderete, no? Quindi, questo gesto di Papa Francesco sottolinea un elemento importantissimo del giubileo. Il giubileo, la cosa più importante del giubileo è la remissione, l'indulgenza che si fa attraversando la porta santa, ma per avere questa indulgenza bisogna confessare i propri peccati. Per cui io ho pensato, preparando questa meditazione, di concentrarmi sull'importanza della confessione, come fare a fare una buona confessione. Cosa vuol dire una buona confessione? Non soltanto una confessione, diciamo così, valida, no? Che questa le facciamo tutti, non dico tutti i giorni, ma insomma spesso, ma per fare veramente una conversione che sia un cambiamento profondo, cioè, per usare una parola giusta di questo periodo, che sia una Pasqua. Noi siamo nel tempo di Pasqua e quindi chissà quante volte abbiamo sentito dire che la Pasqua è la risurrezione, cioè passare dalla morte alla vita. Ma noi chiediamoci veramente, noi diciamo, ma io come faccio a passare dalla morte alla vita? E per passare dalla morte alla vita bisogna innanzitutto, perché da un certo punto di vista io sono vivo, non sono morto, da un altro punto di vista è vero che ci sono delle cose della mia vita che sono un po' morte, un po' morticciole, un po' morte, ma come faccio veramente a far sì che io a tornare alla vita? Come fa Gesù a farle tornare alla vita? Allora io, pensando a queste cose, mi è tornato in mente quello che è successo a San Pietro, che può essere un bellissimo esempio per tutti noi, perché voi sapete che San Pietro, un po' come Giuda, tradisce Gesù. Allora adesso questo paragone può sembrare un po' eccessivo, no? Diceva adesso Pietro come Giuda, non esageriamo. È chiaro che è un po' diverso il tradimento di Pietro da Giuda, ma non è poi tanto diverso, nel senso che Pietro comunque tradisce Gesù davanti ad una serva, cioè ad una persona che per allora non contava proprio nulla. E questo tradimento di Pietro butta giù tantissimo Pietro, però anche segna il suo profondissimo cambiamento interiore. E il cambiamento interiore adesso vi leggo quando è. Mentre, quindi Pietro ha appena tradito Pietro ha appena tradito Gesù, siamo nella passione del Signore, abbiamo vissuto poche settimane fa, è stato catturato Gesù, lo stanno interrogando, che vuol dire che lo stanno torturando, non è l'interrogazione come fanno in classe, cioè non, qui no, non dovete pensare che Gesù abbia soltanto subito la flagellazione. Gesù è stato picchiato, è stato insultato, sputato, così, quindi lo stanno interrogando in questo senso, e Pietro ha tradito il maestro, adesso poi leggeremo come. In quell'istante, dice il Vangelo, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro. Pietro si era messo in un punto da cui vedeva, in un altro cortile, quello che stavano facendo a Gesù. Quindi voi immaginatevi Gesù che subisce questi colpi, questi insulti, e sentendo Gesù il canto del gallo, si volta verso Pietro, lo guarda. Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai tre volte. E uscito, pianse amaramente. Ecco, quando noi facciamo una confessione per cui piangiamo amaramente i nostri peccati, quella confessione per noi è una resurrezione. Cioè, non so se vi è mai capitato, no? Quando uno piange profondamente una cosa che capisce che ha sbagliato e proprio non vorrebbe farla più. Basta, quindi non voglio più, e piange, e quella cosa lì è proprio un lavacro interiore. Allora, è chiaro che quello che io adesso vi devo dire è: per fare questa confessione dobbiamo metterci davanti a Gesù. E da un certo punto di vista è facile mettersi davanti a Gesù, perché noi qui siamo davanti al tabernacolo, dove nel quale c'è Gesù, però non lo vediamo. Oppure quando uno si confessa, sa che il sacerdote è Gesù, ma non è che lo vede, non è che vede Gesù, no? Allora, come si fa veramente a mettersi davanti a Gesù? Bisogna avere il coraggio di entrare nella propria morte. Entrare nella propria morte, cioè entrare in quello che è stato, in quella parte della nostra vita che è una parte sbagliata, che noi pensiamo che sia sbagliato. Allora, questo per delle persone giovani come voi non è tanto semplice, se devo essere sincero. Infatti ero un po' in dubbio se fare questa meditazione, perché d'altra parte è proprio il senso del giubileo, quindi oggi Papa ha confessato, la confessione vera è questa, no? Perché uno rischia di confessarsi, di chiedere scusa per cose che, diciamo, di per sé possono anche essere importanti, ma per le quali io ho già deciso che voglio cambiare, ma non mi sento sconvolto, no? Per dire, se io voglio andare a messa la domenica, domenica scorsa non sono andato a messa, perché? Perché mi sono alzato tardi, perché sono stato pigro, cioè non è che uno singhiozza, capito? Per una cosa difficile, no? Uno singhiozzi. Invece, se uno tradisce il marito, tradisce la moglie, cioè sono cose diverse, no? Ecco, non dico che per fare i peccati veri ci vogliono tanti anni, bisogna essere vecchi, però ecco, non è semplice guardare la parte del proprio cuore, proprio quella sbagliata. Allora adesso chiediamo alla Madonna, chiediamo allo Spirito Santo che ci facciano vedere dove possiamo fare questa bella confessione, in che cosa dobbiamo cambiare, e per farlo io vediamo un attimo assieme qual è stato l'itinerario di San Pietro, perché magari in questo itinerario noi possiamo intravedere qualcosa di noi e cambiare un po' nel profondo. Allora, quello che succede a San Pietro è che quando Gesù dice uno di voi mi tradirà nell'ultima cena, lui comincia a dire: allora Pietro gli disse, questo è il Vangelo di San Marco, quello che ho letto prima era il Vangelo di San Luca, dove soltanto San Luca dice dello sguardo. San Marco dice, qui siamo nell'ultima cena, Gesù dice: uno di voi mi tradirà. Allora Pietro gli disse: anche se tutti saranno scandalizzati, io non lo sarò. Gesù gli disse: in verità ti dico, proprio tu oggi, in questa stessa notte, prima che il gallo canti due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma Pietro, con grande insistenza, diceva: se anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano anche tutti gli altri. Allora, vedete, uno dice: ma perché Pietro si è messo in un guaio così? Ma chi gliel'ha fatto fare a Pietro di andare a dire a Gesù: io mai, mai ti tradirò? Anzi, in un altro punto Pietro dice: io darò la vita per te. Questa storia del gallo che canta, adesso ve la spiego un attimo perché sennò uno non capisce bene. Ovviamente 2000 anni fa non c'erano gli orologi giapponesi, no? Non c'era lo smartphone, non c'erano gli orologi. Di notte come si faceva? Di giorno c'erano le meridiane, eccetera, ma di notte uno come faceva a sapere che passava il tempo? Perché c'erano i galli? E in realtà mi hanno spiegato che il canto del gallo, noi queste cose non le sappiamo più perché non viviamo nei paesi, nei paesini, e non ci svegliamo con i galli. Ma in realtà, voi immaginate un paesino in cui tutte le case più o meno hanno dei pollai, quindi più o meno in tutte le case ci sono dei galli. Ecco, in un paese c'è un gallo che si chiama dominante, in realtà, e quel gallo lì, ad un certo punto, quando arriva l'alba, è il primo che canta, è il primo canto del gallo. Poi ci sono, dopo 10 minuti, gli altri galli cantano tutti, e poi il gallo fa, quel primo gallo, fa di nuovo il suo secondo canto. Quindi sono proprio i due canti, sono due momenti, a distanza di 10 minuti, un quarto d'ora, in cui viene svegliata la popolazione. E addirittura a Gerusalemme succedeva, questa cosa forse non mi interesserà tanto, che al secondo gallo del al secondo canto del gallo, il sommo sacerdote doveva offrire l'offerta al tempio, doveva offrire un sacrificio. Per cui Gesù sta dicendo addirittura a Pietro che tu, Pietro, che sei il capo della Chiesa, no? Sei come se fossi il sacerdote della Chiesa, al secondo canto del gallo tu mi offrirai in sacrificio, tu mi tradirai. Questo poi lo capirà, Pietro lo capisce dopo, no? Allora, come mai Pietro si è messo in questo guaio? Perché Pietro era diventato il più importante degli apostoli, quando Gesù gli aveva detto: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa. In quel momento voi dovete pensare che Gesù era diventato una star per gli ebrei, altro che Francesco Totti per i romanisti, Cioè, poi se voi leggete il Vangelo, voi vedete che Gesù è uno che comincia a fare un sacco di... quando comincia la vita pubblica, le folle gli vanno dietro. Perché? Ma perché fa un sacco di miracoli. Per cui, voi, mettiamoci al posto di Pietro. Io sono il preferito, il braccio destro di questo qui, di Gesù Cristo, che è evidentemente il predestinato, il Messia. Allora, quando Gesù gli dice questo: tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, Pietro è molto contento. Solo che subito dopo Gesù comincia a dire: ma il figlio dell'uomo dovrà molto patire, molto soffrire, verrà messo a morte, poi risusciterà. Allora Pietro dice: no, aspetta un attimo, lo prende da parte Pietro prende Gesù da parte, lo dice proprio il Vangelo, in disparte, Pietro prende da parte e dice: senti, visto che adesso io sono il tuo consigliere preferito, questa storia qua non la devi dire, ma chi è questa storia? Che perché guarda che poi non ci segue più nessuno. Quando Pietro fa questo discorso a Gesù, voi immaginate proprio la scena, no? Che sono tutti assieme. Pietro dice: scusa maestro, parliamo un attimo, lo porta da parte. Allora Gesù gli dice: scusa un attimo, venite qua tutti, perché questo qua. E dice a Pietro: va de retro Satana, tu mi sei di scandalo, perché ragioni non come Dio ma come gli uomini. Quindi poi immaginate il povero Pietro, che da numero uno è diventato Satana. Poi dice: ma insomma, io te l'avevo detto tu per tu, ma mi fai fare sta figura davanti a tutti. Come mai Gesù dice a Pietro questa cosa di Satana? Allora, vi ricordate che all'inizio della vita pubblica Satana tenta Gesù. E cosa dice Satana a Gesù? Gli dice: tu fai pure il Messia, ma devi fare un Messia che risolve i problemi degli uomini senza essere coinvolto tu personalmente, non dando la tua vita. Cioè, dice Satana: hai fame? Prendi le pietre e trasformale in pane. Vuoi essere conquistatore? Vai sul pinnacolo più alto del tempio, buttati giù e gli angeli ti prenderanno e sembrerà che voli. Capito? Cioè, dice una cosa molto sottile Satana, che è il nostro, però questo è il punto, che è il nostro modo di pensare. Dice: tu risolvi i problemi degli uomini, ma senza coinvolgerti tu, senza morire tu per loro. Soltanto che questo non è che non si può fare, è che l'unico modo di amare è dare la vita. Cioè a Gesù non gli interessa risolverci i problemi, perché i problemi che noi abbiamo è che nessuno ci ama. Lui vuole amarci, ma amare vuol dire sempre dare la vita. Cioè amare qualcuno vuol dire morire. Cosa vuol dire? Tu adesso dirai: beh, in certi casi vuol dire morire, ma in generale vuol dire morire. Voi pensate, se una donna sposa un uomo e sta tutta la vita con quell'uomo, muore, nel senso che muore, ma nel senso che la sua vita l'ha persa, no? Cioè io do la mia vita e la mia vita è data. Se tu stai con un'amica e la tua amica ha un problema e te lo vuole raccontare, tu perdi, tra virgolette, un pomeriggio con questa tua amica, la notte che te lo racconta. Non puoi risolvere il problema della tua amica senza stare con lei. In fin dei conti, quello che interessa veramente alla tua amica è che tu stia con lei, che tu sia coinvolta con la tua vita. Quando Gesù dice morire, non è morire per essere ucciso, è dare la vita. Se io do la vita, rimango senza la vita, quindi muoio. È dare la vita. Il demonio che cosa non vuole? Il demonio non vuole che noi uomini capiamo che Dio ci ama. Come fa Dio a farci capire che ci ama? Perché ci dà la vita, cioè perché muore. Quindi quando Pietro dice a Gesù: questo non ti accadrà mai, devi fare il Messia ma senza morire, sta facendo esattamente lo stesso discorso di Satana. Allora tu di cosa ti potresti confessare? Metti da parte se hai detto le parolacce, se hai mangiato la chewing gum, cioè proviamo a pensare a questo. Tu quando hai occasione di amare le persone, di dare la vita alle persone, ai tuoi familiari, ai tuoi fratelli, alle tue sorelle, ai tuoi amici, alle tue amiche, al tuo ragazzo, alle persone che sono importanti per te, tu muori per loro, cioè dai la vita per loro. È chiaro che questa parola morire per loro non la devi prendere in senso letterale, cioè qualche volta può anche succedere, no? Cioè se tu avessi una tua amica che per avere che può risolvere, che ne so, un tumore al sangue, e tu soltanto gli puoi dare del midollo osseo senza morire, però uno dice: no, non te lo do, so, non è una cosa carina, no? Non è un certo un gesto d'amore, non è certo un gesto d'amicizia. Ecco, tu pensiamo a questa cosa qua, cioè tu prova a pensare, cioè, di che cosa noi ci dobbiamo confessare? Di non dare la vita, di essere egoisti. Pietro che cosa voleva? Pietro voleva stare accanto a Gesù nel trionfo. Io adesso non so se andrà a finire che Francesco Totti avrà o non avrà il contratto, no? Questo, però pensate a essere vicino a chi sta trionfando. Sì, non sono io che trionfo, è lui, però tanto gli appuntamenti per arrivare a lui devi prenderli attraverso di me. Sono io che, cioè, chi è lui? Lui è l'amico di, no? Questo era Pietro, non aveva capito niente, non aveva capito niente del cristianesimo, come tutti gli altri, infatti anche gli altri apostoli non avevano capito niente, però soltanto che lui, poverino, era partito dall'essere il più vicino, il numero uno, poi era precipitato giù, a livello di Satana, cioè prima Gesù gli ha detto: tu sei Pietro, tu questa pietra, poi gli ha detto: non è, tu sei Satana, allora lui, porello, tutto il resto della vita pubblica deve fare sti recuperi, povero Pietro, capito? Deve dire: ah, gli altri non lo faranno? Lo farò io. E allora è costretto a fare questa sparata del fatto che darò io la vita per te. Ma noi, il cristianesimo è il contrario, il cristianesimo è che Gesù dà la vita per te, non che tu dai la vita per Gesù. Da questo a noi non ci viene mai in mente, no? Ma se noi fossimo persone, cioè adesso, meno male che ci sono io per la Chiesa Cattolica, perché così la salvo, meno male che ci sono io per l'Opus Dei, perché così, beati loro, adesso io li salvo. A noi non ci vengono in mente queste idee stupide, no? Però è Gesù che salva noi, non siamo noi che salviamo Gesù. Cioè noi quello che a noi viene chiesto dal Signore è di essere persone che, se qualcuno ci chiede: ma chi è Gesù? Tu dovresti sapergli dire chi è per te Gesù, non chi è Gesù in teoria, chi è per te Gesù. Allora tu potresti confessarti il fatto che dici: io in realtà, se dovessi dire chi è per me Gesù, non so di niente. Boh, chi è Gesù per me? Ma ti ha salvato la vita? Ma veramente no. Chi è Gesù? Quattro cosette moralistiche di quelle che si leggono sui giornali, che poi quando le leggi la gente giustamente dice: ma però questa non è legge naturale, non è mica cristiana, appunto, è legge naturale, quindi perché uno con quella legge naturale lì mica arriva a Gesù Cristo, no? Adesso non voglio fare degli esempi, perché è legge naturale, punto. Infatti, poi cosa succede? Che dopo che Pietro qua, quindi ha capito, Pietro ha capito, in questo momento in cui si è confessato, è chiaro che è una confessione un po' diversa, no, da quella che facciamo noi, perché noi non è che basta che ci guardiamo negli occhi con Gesù per confessarci, cioè con Gesù basterebbe, però tra di noi abbiamo bisogno di dire peccati. E poi dopo vi ricordate che c'è quella scena che Gesù risorto, no? Dice a Pietro quando sono sulla spiaggia, questa era domenica scorsa, abbiamo letto il Vangelo, gli dice: senti, mi ami tu più di costoro? E Pietro dice: no, aspetta un attimo, ormai ho capito la lezione. Ma che ti amo più di costoro? Io al massimo ti voglio bene. Allora poi Gesù gli dice: dai, riproviamo, ma tu mi ami? No, guarda, io al massimo lo sbruffone non faccio più, al massimo ti voglio bene. Allora Gesù, che ha capito che Pietro è così spaventato che non dirà mai una cosa, dice: senti, ma tu mi vuoi bene? Sì, ti voglio bene. Hanno trovato il punto d'accordo, no? Quindi, allora, per fare una buona confessione, devi cercare di dire: le cose, le morti, le parti morti, morte vere della tua vita, che sono le parti in cui tu sei stata egoista, in cui sei stata veramente egoista. Non perché, però probabilmente, siccome noi siamo tutti brave persone, non è che sei stata egoista in un modo pazzesco, probabilmente in cose molto molto piccole. A me succede, no? Oggi stamattina, per esempio, stavo facendo una cosa, a un certo punto è passato uno, avevo la porta aperta, nel corridoio c'era un'altra persona, ha detto: c'è bisogno di questo, qualcuno? Io sono stato zitto. Un'altra ha detto: ah, vado io. Meno male. Per dire, no? Ecco, allora, questa cosa, tante cose così, tante cose così, in cui. Ah, se tu devo. Fatti questa domanda, ma se la gente mi chiedesse chi è Gesù, tu cosa sai rispondere? Chi è per te Gesù? Ecco, tu potresti. Si confessi questo, guardi, io mi, Don Mauro, mi confesso il fatto che per me Gesù, a dir la verità, non è nessuno. Cioè, è uno che mi dà quattro idee giuste su come comportarmi in maniera onesta. Però questo non servirebbe per niente, non serve per Gesù. Non, cioè, capisci, Gesù Cristo è venuto per questo? Sai che Confucio ha fatto la stessa cosa per la Cina, più o meno, eh? Le stesse cose, più o meno. Gesù non è venuto per questo. Gesù, nell'ultima cena, non ha detto: adesso ragazzi, venite qua. Ripetete, ripetiamo assieme i 10 comandamenti. Ecco, primo, secondo, terzo. Fate questo e andate in paradiso. Perché se no bastava Mosè, giusto? Ha detto: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Come ci ha amato Gesù? Come si ama? L'unico modo in cui si ama è dando la vita agli altri. Si può fare questo? Lo devi fare. No, se non lo facciamo, ecco, di questo mi confesso, capito? Non che no, camminavo per strada, un povero mi ha chiesto i soldi e non glielo ho dati. Vabbè, 1 euro comunque non è la tua vita, non è la nostra vita. Bene, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a proprio capire questo, a realizzarlo e a coltivare il nostro cuore e desiderio di fare per questo giubileo veramente una buona confessione.